Leggiamo la continuazione, i versetti da 22 a 30 del capitolo 4. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose: «Di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria». Poi aggiunse: «Nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Dice così: tutti li rendevano testimonianza. Dopo che Gesù ha detto quella parola, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Ma forse è un po' troppo tradurre la frase con questa parola, testimonianza. Potrebbe essere resa così: si dimostrarono favorevoli a lui. Tutti quelli di Nazareth, quindi questa prima predicazione sembra aver successo nel suo paese. Erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Questa frase sembra abbastanza importante. Parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Ricordate che al momento della tentazione Gesù ha risposto al diavolo: non di solo pane vive l'uomo, e basta, nel Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Matteo la risposta di Gesù comprende tutto il versetto che c'è nel libro del Deuteronomio 8:3. L'uomo non vive soltanto di pane, ma l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. San Luca non l'ha detta questa parola nel momento della tentazione per riservarla a questo momento. Adesso è dalla bocca di Gesù che esce la parola di Dio, la parola di grazia. La parola che è nutrimento, che è pane per l'uomo. Erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Quindi questa espressione lascia intendere che la parola di Gesù è parola di Dio. Che quello che esce dalla bocca di Gesù è lo stesso che esce dalla bocca di Dio, se si può dire così. È quello che c'è nel cuore del Padre. Parola di grazia è un'espressione che può venire data soltanto alla parola di Dio. Nella lettera a Tito San Paolo dice così, 2:11, è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna, eccetera. E anche nella lettera agli Ebrei c'è una parola che ci aiuta, all'inizio della lettera agli ebrei, 1-2. In questi giorni Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Ecco che qui San Luca ce lo dice con un'espressione dell'Antico Testamento, parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. E dicevano, pure, ma dicevano, non è egli il figlio di Giuseppe? Questa frase contraddice un po' quelle di prima. In questo dire, in questo interrogativo, non è egli il figlio di Giuseppe? C'è una sorta di gelosia, forse. Oppure la richiesta di giustificare l'affermazione che Gesù ha fatto, oggi si è adempiuta questa scrittura. Come può uno che essi conoscono, che hanno visto per 30 anni, come può giustificare una presentazione del genere, presentarsi come colui che adempie la parola di Dio, come il Messia? Quindi di per sé qui vediamo che i paesani di Gesù da una parte riconoscono che le sue parole sono parola di Dio, accettano che il suo messaggio sia un messaggio che viene dall'alto, però rifiutano colui che porta questo messaggio, colui che porta la parola di Dio, perché essi credono, ritengono riconoscerlo, e riconoscerlo come uno di loro, quindi non può essere diverso da come essi già lo conoscono. Ma egli rispose. Gesù ha capito l'atteggiamento o i sentimenti che cominciavano a muoversi nel cuore dei suoi paesani. Ed è da questa risposta di Gesù che possiamo capire anche con che tono di voce essi dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Un proverbio antico, ma che qui forse non si addice del tutto esattamente, perché non è Gesù che deve curare se stesso, ma lo intendono in questo modo: quanto abbiamo udito che accadde a Capernaum, fallo anche qui nella tua patria, cioè fa per noi quello che hai fatto ad altri. San Luca non ci ha ancora raccontato quello che Gesù ha fatto a Capernaum, lo racconterà dopo, ma i nazaritani forse lo avevano già udito. Gesù è ancora seduto, sta parlando e capisce l'imbarazzo dei suoi paesani, capisce la loro pretesa, la pretesa di avere dei miracoli, la pretesa di godere di benefici e di godere di benefici gratuitamente, senza dar fede a Gesù. E questa è la tentazione, la stessa che ha avuto il popolo nel deserto, quella di aver continuamente benefici da Dio senza dargli fiducia. Il popolo continuava a mormorare, pretendeva miracoli senza dargli fiducia. E così qui a Nazaret la gente sospetta o vuole miracoli, ma senza credere, senza dare a Gesù tutta la fiducia che si dà a Dio. Poi aggiunse: nessun profeta è bene accetto in patria. Con questa espressione Gesù lascia intendere che lui sa di essere un profeta. Ma anche quelli di Nazareth si sono già accorti che le sue parole portano grazia. che le sue parole sono parole che vengono dall'alto. Però si è anche accorto che lui non è accettato. Nessun profeta è bene accetto in patria. Questa espressione lascia già intuire che Gesù sa di dover affrontare la passione, il rifiuto e quindi la morte. Nessun profeta è bene accetto in patria. Quello che è successo agli altri profeti dovrà succedere a lui, perché anche lui è un profeta. Andiamo a vedere cosa dice Geremia 11:21. Il Signore, riguardo agli uomini di Anatot, sono i suoi paesani, i paesani di Geremia, Anatot è il luogo dove egli è nato, che attentano alla mia vita dicendo: non profetare nel nome del Signore, se non morirai per mano nostra. Questo è successo a Geremia. E a Elia non è capitato nulla di meglio. 1 Re 19:3. Gesabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. E così anche altri profeti. Giovanni nel suo inizia il suo Vangelo dicendo appunto che venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. 1:11 di Giovanni. Nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico anche, e qui Gesù porta due esempi, uno di Elia e l'altro di Eliseo, i due profeti che sono un po' il simbolo del profetismo di Israele. Nessuno poteva dubitare di loro, perché hanno salvato la fede del popolo. C'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Se qualcuno vuole andare a vedere, si trova questo episodio nel primo libro dei Re, al capitolo 17. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone. Elia è un profeta obbediente a Dio. Fu mandato fuori dei confini del suo popolo. Molte vedove nel popolo, e il profeta viene mandato fuori, a una vedova che sta fuori dal popolo. E a questa vedova assicurerà il cibo e poi risusciterà anche il figlio di questa vedova. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio ama non solo il popolo di Israele, ma anche tutti i popoli. Se Dio manda il grande profeta al di fuori dei confini del popolo, vuol dire che non ama soltanto loro, ma ama anche gli altri. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato, se non Naaman il Siro, uno dei capi dell'esercito nemico. È risanato dal profeta Eliseo. Quindi questi due esempi sono molto significativi. Lasciano comprendere che l'amore di Dio, le attenzioni di Dio, sono universali. E Gesù che aveva detto: mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, proclamare ai prigionieri la liberazione. In quel messaggio non ci sono confini. Gesù è mandato da quel Dio che è capace di mandarlo anche al di fuori del proprio paese, della propria nazione. E quindi con queste parole Gesù lascia intuire ai suoi paesani che lui vuole ubbidire alla parola di Dio che aveva appena letto dal rotolo del profeta Isaia. E Gesù andrà in cerca dei poveri e degli oppressi da liberare, non dove vogliono i suoi paesani, ma là dove il Padre lo manda. Non dove c'è pretesa, ma dove c'è fede. E così vedremo Gesù percorrere anche la Samaria e vedremo Gesù anche sconfinare fino a Tiro e a Sidone. E poi sentiremo che Gesù manda i suoi discepoli oltre i confini di Israele, addirittura in tutto il mondo, a tutte le genti. Israele non ne riceverà disonore, perché se è Israele che porta nel mondo il Salvatore del mondo, il popolo stesso di Israele ne riceverà onore in mezzo a tutti i popoli. Però qui il popolo di Israele, nazaretani compresi, vogliono aver privilegio e non missione. La Chiesa si sentirà di compiere questa parola di Gesù con sempre maggior chiarezza. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 13, versetto 46, Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto come luce alle genti, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. I pagani si rallegravano di questo, di poter essere anch'essi ammessi ad accogliere la parola di Dio. Gli abitanti di Nazareth, all'udire questa cosa, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Credevano di essere privilegiati, credevano di essere i preferiti da Dio, gli unici. Passano allo sdegno. Come mai dall'ammirazione di prima erano meravigliati delle parole di grazia? Come mai da quello passano a questo sdegno completo, tutti? Si vede che l'ammirazione non era vera, non era profonda. Vedevano o sentivano le parole di Gesù come parola di grazia, ma non le accoglievano per sé come un invito al cambiamento, come un invito alla conversione. Si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata per gettarlo sul precipizio. Ripetono quella tentazione del diavolo che ha portato Gesù sul pinacolo per dirgli: buttati giù. La gente qui vuole lapidare Gesù. La lapidazione avveniva proprio in questo modo, veniva spinto all'indietro quello che si voleva lapidare fino su un precipizio e veniva fatto cadere. Se moriva, bene, se no, giustassimo. Questo comportamento di quelli di Nazareth è la prova che egli è davvero profeta di Dio. Perché il titolo di profeta di Dio comporta un rifiuto da parte degli uomini. Quindi con questo comportamento gli abitanti di Nazareth sottolineano la verità delle parole di Gesù. Lui è davvero un profeta, uno di quelli che non è bene accetto in patria. lo cacciarono fuori dalla città. Gesù ripeterà queste parole quando racconterà la parabola della vigna, dove i vignaioli buttano fuori dalla vigna il figlio del padrone che viene a ritirare il frutto della vigna. Luca 20, 15. E lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando Gesù ha detto queste parole, certamente ricordava questo episodio. I suoi paesani lo hanno spinto fuori dalla città per ucciderlo. È lo stesso che faranno a Stefano. Lo cacciano fuori dalla città e lo lapidano. Ed è lo stesso che avverrà a Gesù, che verrà condotto fuori dalla città per metterlo sulla croce. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Come è avvenuto questo, San Luca non ce lo dice. Gesù riesce ad andarsene, non è questa la sua ora. O il Padre gli viene in aiuto e lo protegge. È necessario, dirà al capitolo 13 Gesù, che oggi, domani e il giorno seguente io vada per la mia strada, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. È 13:33. E quindi a Nazareth Gesù non incontra la morte, però se ne andò e Nazareth non lo rivedrà più. Lo hanno cacciato via e Gesù non ritorna. A Nazareth, questo San Luca non lo dice, ma noi lo immaginiamo. A Nazareth c'era Maria. E certamente questo episodio è stato l'inizio del realizzarsi di quella spada che le deve trafiggere l'anima, come le ha detto Simeone quando l'ha incontrata al Tempio. È al capitolo 2, al versetto 34. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. E questa comincia proprio a Nazareth. L'altro evangelista, mi pare San Giovanni, ci dice che Gesù scenderà poi con la madre e i fratelli a Cafarnao. Quindi anche la madre ha partecipato con Gesù a questo rifiuto e ha cominciato a soffrire con lui e per lui. Ecco, rileggetevi questo brano, sapendo già fin dall'inizio, prima ancora di sentire il racconto dei miracoli di Gesù, dei grandi prodigi per i quali si raduneranno le folle attorno a lui, come sentiremo nei prossimi brani, sapendo che questo Gesù è rifiutato. E quindi, se avete il coraggio di avvicinarvi a lui, lo sapete già. L'evangelista non ci vuole imbrogliare, non ci vuole plagiare, ci vuole aiutare a deciderci per Gesù pienamente coscienti di che cosa questo comporta. Avvicinarsi a Gesù comporta essere incompresi e addirittura poi rifiutati, dalla propria gente, anche se dalla nostra bocca uscissero parole di grazia. Ce l'ho dato Gesù Cristo. Amen.